Quanto sareste disposti a spendere per un litro d'acqua? Sappiamo che l'acqua sempre di più sta diventando un bene di sempre più prezioso. La domanda è: quanto saresti disposto a spendere? La Madonna, la pop star, spende circa $10,000 al mese per l'acqua, l'acqua per sé e per la sua famiglia. Dice che ho letto che beve tanta acqua e la considera la base della sua forma. Ma non beve un'acqua comune, beve l'acqua della Kabbalah. La Kabbalah, non so se sapete che cos'è, è una sorta di misticismo ebraico e di altre cose, insomma. E dice che quest'acqua, prima di essere imbottigliata, subisce un trattamento di benedizione e di meditazione e che è dotata di primordiali capacità di guarire e di proteggere. Quindi la pop star spende tutti questi soldi in virtù del fatto che riconosce in quest'acqua un certo valore, un certo vantaggio. Quindi possiamo dire che ognuno è disposto a spendere una cifra in base al valore che assegna a quella cosa o al vantaggio che gli dà. Io personalmente sarei disposto a spendere per l'acqua, diciamo, 30 centesimi, 40 centesimi al litro. Ma appunto Madonna è disposta a dare di più in virtù di un guadagno più grande. Fa una sorta di investimento. Quindi il prezzo di qualsiasi cosa che noi troviamo nel mondo dipende dal valore che si dà a quella cosa. Abbiamo studiato insieme nella mia ultima predica una parte molto importante del Vangelo di Matteo, un punto veramente cruciale nella storia del ministero terreno di Gesù. Pietro aveva appena fatto una importante confessione rivolta a Cristo alla domanda: e voi chi pensate che io sia? Lui aveva risposto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù aveva confermato quella confessione definendola come autorevole, dicendo che era una parola di verità data a Pietro dallo stesso Padre Celeste. Ed è proprio allora che Gesù insegna un qualcosa di sconvolgente. L'avevamo appunto visto quando dice che da quel momento Gesù cominciò a mostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, essere ucciso ed essere resuscitato il terzo giorno. Secondo questo programma del Signore Gesù, la croce era una necessità divina. Gesù dice che egli doveva andare a Gerusalemme, doveva andare alla croce. Era lo scopo stabilito dal Padre per lui, perché era lì che il Figlio di Dio avrebbe dato la sua vita per i peccatori e sarebbe morto per i loro peccati. E quando ha insegnato queste cose, i discepoli hanno lottato contro questa verità. Pietro ha trovato questa idea, questo insegnamento del Signore Gesù, che lui doveva andare a Gerusalemme e soffrire e morire. Pietro aveva trovato questa idea così ripugnante che osò, ricordate, prenderlo da parte per rimproverarlo per queste parole. Ma Gesù aveva chiarito subito che non sarebbe stato distolto dal proposito di Dio. Sì, lui avrebbe pensato alle cose di Dio e non alle cose degli uomini, parafrasando il rimprovero che Gesù ha dato a Pietro. Ed è in questo contesto incredibile che veniamo al nostro passo di oggi. Immediatamente dopo che Gesù ebbe affermato che era lo scopo del Padre per lui andare sulla croce e dare la sua vita per i suoi amici e che egli stesso era determinato ad andare avanti a realizzare questo proposito, si rivolge poi ai discepoli e li chiama a fare la stessa cosa. Se volevano seguirlo, anche loro avrebbero dovuto seguire la via della croce. Perciò andiamo a leggere questi versetti in Matteo capitolo 16 e leggeremo dal versetto 23, se non ricordo male, Matteo 16, dal versetto 24, scusate, e dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde la propria anima? O cosa darà un uomo in cambio della sua anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora ricompenserà ciascuno secondo le sue opere. Quando noi evangelizziamo le persone, sperimentiamo sempre una resistenza da parte di chi ci ascolta. Cosa impedisce a queste persone di consegnare la loro vita a Cristo e di confidare a Lui pienamente e riconoscerlo come Signore e Salvatore? Non è il fatto che noi sbagliamo a esporre un qualcosa o che non siamo in grado di rispondere ai loro dubbi sulla fede cristiana. Che lo ammettano o no, la ragione ultima per cui non vogliono dare la vita a Cristo è perché sanno, in qualche modo, quali sono le conseguenze del seguire Gesù. Francamente non vogliono affrontare questo tipo di problematica. Conoscono, in qualche modo, le richieste che Cristo farà loro e non vogliono rinunciare alla loro vita. Non vogliono arrendersi a quanto Gesù, se entreranno nella sua cerchia, insegnerà loro. Alcuni a volte hanno l'onestà di ammetterlo, e anche se era triste questa loro scelta, e dobbiamo pregare per loro. Eppure, non conoscendo esattamente la volontà di Cristo, in qualche modo, come detto, riconoscono che seguire Gesù comporterà un enorme costo. Gesù esige niente di meno che un impegno totale da coloro che scelgono di seguirlo, e che chi lo segue deve essere preparato a dargli tutto ciò che è e tutto ciò che ha. Questo non dovrebbe assolutamente sorprendere. Gesù lo ha insegnato più volte e lo troviamo in molti racconti. In Luca, capitolo 14, dal versetto 25, dice che ora grandi moltitudini andavano con lui. E si voltò e disse loro: se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e anche la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Poiché chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima e non conta il costo, se abbastanza per finirla, perché dopo aver posto le fondamenta e non può finire, tutti quelli che lo vedono cominciano per deriderlo, dicendo: costui ha cominciato a costruire e non ha potuto finire? O quale re, andando a muovere guerra contro un altro re, non si siede prima a considerare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Oppure, mentre l'altro è ancora lontano, manda una delegazione e chiede condizioni di pace. Così anche chi di voi non abbandona tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Pensateci. Gesù non si limita a dire che sarebbe stato difficile essere un suo discepolo, a meno che non avessero abbandonato tutto ciò che avevano e tutto ciò che erano. E lo mette in chiaro in questo passo di Luca: se non abbandonano tutto ciò che hanno, non possono essere suoi discepoli. Gesù lo ha detto 3 volte nel giro di pochi versetti. Quindi significa che se l'impegno non è totale, non possono essere suoi discepoli. E sembra che Gesù lo dicesse spesso per scremare molti dei suoi aspiranti seguaci. Più volte troviamo questi insegnamenti nei quali Gesù arriva quasi, diciamo, a un apice della popolarità e poi nel mezzo di questo seguito numeroso si rivolge loro e gli ricorda cosa avrebbe veramente richiesto per seguirlo. E come risultato molti di loro lo lasciarono e non lo seguirono più. Avevano semplicemente contato il costo e deciso che non volevano pagarlo. E credo che Gesù fa la stessa cosa ancora oggi con molti di noi, anche quelli che in chiesa affermano già di essere suoi seguaci. Possiamo credere sinceramente che stiamo seguendo Gesù e credere di averlo fatto per maggior parte della nostra vita. Eppure, all'improvviso, arriva un momento di crisi in cui Gesù si rivolge a qualcuno di noi e dice quello che abbiamo letto nel brano di stamattina. Improvvisamente ci troviamo faccia a faccia, in un modo nuovo, con il vero costo di seguire Gesù. Improvvisamente dobbiamo prendere una decisione. Conteremo sinceramente il costo e continueremo a seguirlo? O ci fermeremo di colpo, ci aggrapperemo alla nostra vita come la cosa più preziosa e decideremo di non seguirlo più? Possono esserci più volte nella nostra vita in cui il Signore troverà necessario metterci di fronte al costo di seguirlo, perché ci ama così tanto ed è così geloso per la nostra completa devozione, e quindi è una lezione che più volte ci ripeterà. E finché non ci allontana pienamente dalle cose vane di questo mondo e abbia veramente preso possesso dei nostri cuori. Nel brano di questa mattina Gesù ci confronta ancora una volta con il costo di essere suoi discepoli e ci ricorda che coloro che vogliono seguirlo devono seguirlo attraverso la croce. E suggerisco di usare questo come promemoria. È utile ricordare che viene proprio da qualcuno che ci ama così tanto da dare volentieri la sua vita per noi e che desidera sopra ogni cosa la nostra gioia eterna con Lui nella gloria. Quindi permettiamo allo Spirito Santo di usare questo promemoria per valutare il costo del vero discepolo di Gesù. E questa mattina questo passo ci guiderà in due punti: che c'è un costo per seguire Gesù, ma c'è anche un enorme guadagno a seguire Gesù. Al versetto 24 dice: «Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Nel nostro passaggio Gesù si rivolge ai suoi 12 discepoli, ma le sue parole sono chiaramente destinate a un pubblico più ampio dei soli 12. Egli fa un invito che è spalancato a tutta l'umanità di tutti i tempi. Dice: se qualcuno vuol venire dietro a me. Abbiamo spesso discussione nella Chiesa sulla dottrina dell'elezione, che Dio sceglie sovranamente in anticipo coloro che avrebbe redento. Credo in quella dottrina. Credo che dobbiamo accettarla perché è chiaramente insegnata nella Bibbia. Ma spesso sostengo anche che è solo metà della storia, ed ecco nelle parole introduttive di Gesù l'altra metà. Se qualcuno, chiunque esso sia, desidera sinceramente seguire Gesù, è il benvenuto a farlo. Entrambe le dottrine sono vere. Gesù stesso ha affermato entrambe in un solo versetto, che in Giovanni 6,37 dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Non ci dobbiamo interrogare se siamo o meno uno degli eletti prima di venire Gesù. Chiunque vuole venire a Lui è bene accetto e sono invitati a farlo. E Gesù non rifiuta nessuno che accetta questo invito. Ma prendiamo nota molto attentamente di quella importante parola, se, che troviamo all'inizio del versetto. evidenzia la condizione essenziale del venire dietro a Lui. Se qualcuno vuole venire dietro a me. Gesù si rivolge a coloro che desiderano essere Suoi discepoli. Se quella persona o quelle persone hanno in pratica una volontà, allora Gesù dice, dà tre requisiti cruciali che richiede a tutti coloro che vogliono seguirlo. Deve rinunciare a se stesso, deve prendere la sua croce e seguirlo. Quindi inizia con rinnegare se stessi. Non sta semplicemente Gesù parlando di un piccolo atto di negare a noi stessi un qualcosa che noi desideriamo, che ne so, un dolce dopo mangiato. Non sta parlando di negare a noi qualcosa di materiale, né sta parlando delle forme più estreme di abnegazione che vediamo in molte religioni del mondo. Molti, prendendo anche queste parole, si sono negati molte cose e pensavano di essere molto spirituali in questo processo. In realtà si stavano concentrando ancora su se stessi per tutto il tempo. Gesù sta parlando niente meno che una piena negazione e rinuncia a se stessi. Nella lingua originale la parola usata è molto forte. Significa negare completamente, rinunciare alla nostra naturale focalizzazione verso il nostro io. Gesù qui ci chiama a fare qualcosa che è all'opposto di tutto ciò che ci viene detto dalla cultura e dalle nostre stesse inclinazioni naturali. Tutto in noi e intorno a noi è orientato a gratificare e glorificare il principio del sé. Ci è stato detto addirittura che non possiamo davvero amare nessun altro finché non amiamo prima noi stessi. Siamo costantemente incoraggiati a essere noi stessi a combattere per la nostra causa. Anche il concetto di spiritualità ai nostri giorni è arrivato a riferirsi al processo di piena realizzazione e attualizzazione del sé. Eppure, qua Gesù ci chiama a fare proprio il contrario a ciò che la società e tutte le nostre desideri personali interiori ci stanno dicendo di fare. Gesù ci dice, come primo passo della chiamata, di togliere se stessi dal trono. Dobbiamo mettere da parte il nostro ordine del giorno e il perseguimento dei nostri diritti, le nostre soddisfazioni e la realizzazione delle nostre ambizioni come oggetto principale della nostra vita. In breve, a meno che non usciamo decisamente dal posto di guida delle nostre vite e permettiamo a Gesù di sedere Lui lì a quel posto, allora non possiamo veramente iniziare a seguirlo veramente. Se qualcuno vuole venire dietro a me è un invito aperto. Qualcuno di noi desidera veramente seguire Gesù? Bene, dobbiamo credere in Gesù, dobbiamo confessarlo come il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Signore e Salvatore. Allora dobbiamo essere disposti ad avere una rottura con noi stessi, una spaccatura nella nostra famiglia, nel nostro matrimonio, una rottura con il mondo che potrebbe costare tutta la nostra vita. Un taglio alle nostre ambizioni personali e sottomettere tutta la nostra vita a seguirlo e a fare qualsiasi cosa Lui richieda. Ma Gesù poi dice che dobbiamo prendere la nostra croce. Purtroppo molte persone, persino molti insegnanti nella Bibbia, hanno frainteso ciò che Gesù dice col prendere la croce. Molti hanno interpretato questa del prendere la croce come un'assunzione di quella difficoltà particolare della nostra vita che ci appesantisce, la croce che dobbiamo portare. Per alcuni potrebbe essere una malattia che ci affligge nella vita, per altri viene considerata una persona, la suocera, il vicino. Ma non è di questo che Gesù sta parlando. Quello di cui Gesù sta parlando è che qualcosa che in quel momento, quando Lui l'ha definito, era chiaro negli occhi delle persone. Ognuno poteva aver avuto in mente l'immagine crudele dell'esecuzione dell'impero romano. aver visto come colui che veniva condannato essere costretto come atto di pubblica umiliazione di portare lo strumento della propria morte su per la strada fino al luogo della sua esecuzione. Prendere la croce mette concretamente in atto l'idea di rinnegare se stessi. Significa abbracciare una completa disponibilità in ogni momento, in ogni situazione, a considerare che non abbiamo più alcun diritto di un condannato sulla via dell'esecuzione. Significa che rinneghiamo noi stessi fino alla morte, proprio come ha fatto Gesù per noi. Significa che consideriamo, come ha detto Paolo, il mondo è stato crocifisso per me e io al mondo. Vorrebbe dire che noi attestiamo come Paolo quando dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo mediante la fede nel Figlio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 2:20. Purtroppo questo aspetto della vita cristiana è stato quasi eliminato dalle chiese moderne. Quello che dobbiamo dire alle persone non è: vieni a Cristo e ti sentirai meglio con te stesso. Non dobbiamo dirgli: Gesù vuole soddisfare la tua vita qualunque siano le tue esigenze. Gesù non vuole venire incontro ai tuoi bisogni mondani, terreni e umani. Vuole che tu sia disposto a dire: abbandonerò tutto ciò di cui penso di aver bisogno per amore tuo. Dio mi chiama a far parte della Chiesa per uno scopo importante. Questo è il messaggio del Vangelo. Quindi quando predichiamo il Vangelo, questo è ciò che dobbiamo dire alla gente. Ora diremo: ma le persone non accetteranno mai un discorso del genere. Le persone non lo accetteranno, ovviamente no, a meno che lo Spirito di Dio non agisca nel loro cuore. A meno che lo Spirito di Dio non stia facendo l'opera di convinzione e non stia risvegliando dei cuori morti e non stia generando fede, e allora questo è l'unico vero messaggio che è connesso con l'opera dello Spirito che produrrà vera salvezza. Non dobbiamo reinventare il Vangelo secondo le esigenze moderne, ma è quello che purtroppo oggi si tende a fare. E infine Gesù dice che dobbiamo seguirlo. Questo significa che dobbiamo imitarlo, dobbiamo andare dove lui va, agire come lui agisce e camminare come lui ha camminato. Significa che dobbiamo obbedire ai suoi comandi e rimanere fedeli alle sue istruzioni. Significa che dobbiamo distinguerlo come il Signore. Quando penso a questo, spesso ho l'immagine nella mia mente di Gesù che cammina su un sentiero e io che vado dietro a lui. E a volte, mentre lo seguo, potrei essere distratto guardandomi intorno e pensando alle mie preoccupazioni e ai miei desideri. E poi, quando alzo lo sguardo, scopro che siamo passati davanti un bivio, io sono su una strada e Gesù su un'altra. E quando guardo al percorso in cui mi trovo, vedo che la strada è agevole e comoda. Ci sono bei panorami sulla mia strada. Ma quando guardo la strada in cui è Gesù, vedo che la strada invece è dura. La via che ha scelto è aspra e angusta e non riesco a vedere dove lui vuole andare. E vedo Gesù fermarsi e che mi chiama e dice: Davide, sono su questa strada, vieni e seguimi. E allora che bisogna prendere la decisione di lasciare il sentiero in cui ci troviamo e passare al sentiero su cui è lui e seguirlo. Questo è ciò che significa seguire Gesù. E se posso, credo che sia un preciso ordine di eventi coinvolti nelle cose che Gesù dice. Non possiamo seguirlo a meno che non abbiamo preso la croce, lo strumento della nostra stessa morte. E non possiamo prendere quella terribile croce a meno che non abbiamo assolutamente e completamente negato noi stessi. A meno che non ci siamo rinnegati e non abbiamo preso la croce, ci prenderemo solo in giro se pensiamo di seguire davvero Gesù. Come vedi, Gesù non pretende molto dai seguaci, pretende tutto, un caro prezzo. Il livello di impegno che egli richiede è totale. È bene sapere questo prima di iniziare a seguirlo. Ma perché dovrei essere disposto a mettere tutta la mia vita in gioco per seguire Gesù? Secondo la logica degli uomini, tutto ciò non è folle? Qualcuno potrebbe sostenere che questa è una vita sprecata, non godere delle opportunità che abbiamo. La richiesta che Gesù fa in questo passo non attira il pensiero degli uomini. Eppure, e questo sarà il secondo punto di questo passo, c'è un guadagno a seguire Gesù. In primo luogo vediamo che il livello di impegno che Gesù ci chiede richiede di rinunciare alla presa sulla nostra vita. Al versetto 25 Gesù dice: chi infatti vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Gesù ci chiede di fare una cosa assolutamente innaturale. Noi per tutta la nostra vita cerchiamo di salvare la nostra esistenza, in ogni senso. Le nostre esistenze sono spese per raggiungere i nostri traguardi che ci siamo prefissati. La cosa ingannevole è che spesso questi obiettivi sono una trappola nella vita cristiana. E ho letto di una trappola per catturare, che si usava una volta per catturare le scimmie da portare negli zoo. In pratica mettevano delle arachidi dentro una specie di bottiglia con un piccolissimo passaggio e la scimmia infilava il braccio per prendere l'arachide e quando stringeva il pugno non riusciva più a sfilarla, per cui quando il cacciatore usciva per prenderla lei era troppo avida per mollare l'arachide e rimaneva semplicemente in trappola. Avrebbe potuto lasciare il mangiare e scappare via. E questa è un'immagine che mi fa riflettere su quante volte noi stringiamo qualcosa che pensiamo abbia un grande valore, ma che in realtà rappresenta una trappola. Nel brano di questa mattina Gesù ci sta dicendo che la vita non è che qualcosa che possiamo salvare aggrappandoci ad essa. Comunque sia seguendo Gesù che non seguendolo, alla morte lasceremo il frutto di tutti i nostri sacrifici. Ecclesiaste ci insegna che la vita è una vanità, che tutto è vanità. Se vogliamo venire dietro a Lui, allora non possiamo aggrapparci alla vita durante questo breve soggiorno sulla terra come se fosse l'unica cosa veramente importante che c'è e come se fosse la vera felicità e realizzazione. Se rifiutiamo di lasciare andare la nostra presa su questa vita e diciamo no alla chiamata di Gesù a rinnegare sé, a prendere la croce e a seguirlo, allora dimostreremo di aver preso una decisione molto sciocca. La vita che pensiamo di aver salvato si rivelerà solo un momentaneo vapore e nel processo avremo perso quel principio di vita reale, vitale, che il nostro Creatore intendeva sperimentare in una relazione eterna con se stesso. Ma al contrario, se lasciamo andare questa vita temporale per amore di Cristo, se la perdiamo per amore suo, allora la nostra vita sarà custodita nelle sue mani e alla fine raccoglieremo un frutto eterno. Come dice l'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni capitolo 5, dice: questa è la testimonianza, che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è in suo Figlio. Il livello di impegno che Gesù ci chiede richiede che valutiamo le nostre anime più importanti di qualsiasi cosa in questo mondo. Al versetto 26 dice: a che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde la propria anima? O che cosa darà un uomo in cambio della sua anima? Gesù qua ci mostra il valore incommensurabile dell'anima. Il mondo apprezza una persona in termini di ciò che ha, in termini di reddito, possessi, reputazione o aspetto. L'atteggiamento di questo mondo è che più uno ha, più qualcuno è. Eppure Gesù dice che la propria vita non consiste nell'abbondanza di ciò che possiede. E Gesù raccontò proprio una parabola per illustrare questa verità. Dice che in Luca la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Pensate, questo uomo talmente ricco che la sua ricchezza non aveva più un posto dove poter essere messa. e disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altre più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. L'uomo ricco nella parabola ha cercato di proteggere e preservare la sua vita solo per questo tempo terreno. Avanzare la sua vita terrena era la sua unica preoccupazione. Ha cercato di salvare ciò che a quanto pare non avrebbe mai potuto conservare. Ha costruito il suo impero su quello che alla fine doveva essere demolito e lasciato. E in questo processo ha perduto un valore infinitamente più grande, la sua stessa anima. Gesù al versetto 26 dice: che cosa darà un uomo in cambio della propria anima? Com'è tragico allora perdere le nostre anime alla ricerca di ciò che non durerà. Com'è orribile sarà stare nel giudizio e vedere che abbiamo guadagnato un mondo che perisce e che abbiamo perso tutto ciò che ha un valore eterno. Quanto è meglio invece perdere questo mondo intero e seguire Gesù. E Gesù richiede che investiamo totalmente nel suo ritorno. Ci sarà un momento nel quale tanti sacrifici saranno ripagati, e lo spiega nel versetto 27. Dice: perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Paolo ha vissuto la sua vita terrena nell'attesa fiduciosa del ritorno di Cristo. Era disposto a dare la sua vita a Cristo a motivo di questa speranza, di questo giorno. In 2 Timoteo capitolo 4, versetti 7 e 8 scrive: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. E per di più incoraggia i suoi compagni di fede a riporre anche tutte le speranze in quel giorno. In Colossesi, come abbiamo avuto modo questa mattina di leggere in apertura, dice: se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Se hai veramente speranza nel giorno del ritorno di Cristo e nella tua resurrezione alla gloria della sua presenza, allora saremo disposti a impegnarci pienamente nel seguirlo ora, a qualunque costo. Consideriamo la più grande gioia stare davanti a Lui in quel giorno e sentirlo dire: ben fatto, servo buono e fedele. Gesù ci sta dicendo che poiché quel giorno è certo, seguire Gesù con impegno totale è l'investimento più saggio che si possa mai fare. Ci costa tutto seguire Gesù, ma mi affretto ad aggiungere che è un prezzo che possiamo tranquillamente pagare. Ci chiede tutto, ma non ci toglie nulla di veramente importante senza prometterci anche di darci infinitamente più di quanto non riceva in cambio. Ci fa una promessa in cui intende farci credere sinceramente e confidare che Lui la manterrà pienamente, che chiunque ha lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figlio o terreni a causa del mio nome riceverà il 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Matteo 19, 29. Per fare questo è necessario avere una grande fede. Quanto siamo disposti a pagare per un litro d'acqua? Quanto siamo disposti a investire per la salvezza delle nostre anime? Spesso siamo ingannati dal tutto e subito. Pensiamo di vivere qui e per sempre. Eppure sappiamo che stiamo morendo e che perderemo tutto ciò che abbiamo costruito. Le domande perciò e le sfide che il passo di oggi ci porta è: quale investimento stiamo facendo per l'eternità? Cosa sta rallentando o distogliendo il mio seguire Cristo? Cosa Gesù mi sta chiamando a perdere per seguire fedelmente Lui? Rispondiamo quindi all'invito di Gesù, chiedendo allo Spirito di Dio di rivelarci ciò che può ostacolare il nostro seguirlo. Permettiamo allo Spirito di rimuovere da noi le cose che ci impediscono una devozione sincera a Cristo. Permettiamogli di insegnarci a rinnegare noi stessi, a prendere la nostra croce e a seguirlo. E per finire vorrei chiudere citando le meravigliose parole del Salmo 16, versetto 11, che dicono: «Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno». Ecco dove un credente deve porre la propria attenzione, ecco dove siamo destinati, ecco su cosa investire nella nostra vita. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo affrontato un passo duro, una sfida che non ci piace, un passo che non raccoglie il consenso degli uomini, perché nessuno di noi vorrebbe rinnegare se stesso e prendere la sua croce. Sì, tante volte vorremmo seguirti, ma secondo i nostri canoni, senza una croce e senza un impegno profondo. Ma questo passo oggi ci richiama alla serietà e al monito di quello che dice in realtà. Aiutaci perciò, Signore, quest'oggi a considerare la nostra realtà di fronte al seguirti, a questo invito rinnovato se uno vuole seguirti. E Signore, attraverso il tuo Santo Spirito, che tu possa aiutarci a comprendere quali sono i pesi che non ci permettono di esserti fedeli, quali sono le trappole, le insidie della nostra vita che ci distraggono da non avere completamente fede in te. Signore, quello che avremo di guadagno è qualcosa veramente che supera la nostra immaginazione, non un qualcosa che dura come un vapore, ma qualcosa che durerà in eterno. E Signore, che tu possa aprire gli occhi alla tua Chiesa e aspirare a cercare le cose di lassù. Grazie Signore per questo, a lode e gloria del tuo nome. Amen.